Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Benvenuti in questo nuovo episodio di Senza Maschere. Io sono Alessandro Sorace e oggi vi voglio parlare della truffa più famosa al mondo, più famosa della storia. Voglio parlare dello schema Ponzi. Lo schema Ponzi, iniziamo a dire che comunque è il sistema di truffa più diffuso al mondo, ancora tutt'oggi diffuso in tantissime modalità, specialmente nei schemi piramidali. Ma io, per spiegarvi cos'è uno schema Ponzi e come funziona, vorrei raccontarvi da dove nasce e da chi l'ha inventato. Quindi vi vorrei introdurre Charles Ponzi. La prima cosa da dire innanzitutto che il suo vero nome è Carlo Ponzi, poi trasformato da lui stesso come Charles Ponzi, nato in Italia ed è stato uno dei più famosi truffatori non solo del mondo, ma anche italiani chiaramente. I primi anni della vita di Ponzi sono difficili da ricostruire, anche a causa della sua propensione a inventare e abbellire tutti i suoi eventi. Nato a Lugo, in provincia di Ravenna, il 3 marzo del 1882, trascorre l'adolescenza a Parma, dove in seguito trova un impiego alle poste. Si iscrive di lì a poco all'Università La Sapienza di Roma. Ponzi lì segue un giro per bar e teatri, ma a un certo punto, a corto di fondi, abbandona l'università e si imbarca per Boston. Secondo quanto riportato dallo stesso Ponzi, arriva negli States nel 1903 con soli $2.50 in tasca, dopo aver perso in scommesse tutti i risparmi di una vita durante il viaggio in nave. Impara presto l'inglese e trascorre gli anni seguenti facendo alcuni lavoretti. Alla fine trova impiego come lavapiatti in un ristorante, dove la notte dorme sul pavimento. Riesce a farsi promuovere cameriere, ma viene presto licenziato per piccoli furti e perché imbrogliava i clienti sul resto. Nel 1907 si sposta in Canada, dove diventa consulente del Banco Zarossi, giovane banca fondata da Luigi Luis Zarossi per gestire i risparmi degli immigrati italiani che arrivavano in città. Zarossi garantisce un tasso di interesse del 6% sui depositi, doppio dal tasso corrente, e questo consente una crescita molto rapida della banca. Ponzi scopre che in realtà la banca versava in gravi difficoltà economiche a causa di alcuni prestiti immobiliari sbagliati e che Zarossi riesce a pagare gli interessi non attraverso gli utili realizzati dal capitale investito, ma utilizzando i depositi dei nuovi correntisti. La banca alla fine fallisce e Zarossi fugge in Messico con gran parte del denaro. Ponzi, avendo intenzione di ritornare negli Stati Uniti, cerca di raccimolare dei soldi per il viaggio. Alla fine, mentre si trova negli uffici di uno degli ex clienti di Zarossi, trova un libretto degli assegni incustodito. Ne stacca uno, se lo intesta, e scrive la somma di $423.58, falsificando la firma di uno dei direttori della compagnia. Scoperto dalla polizia, che aveva notato le ingenti spese effettuate subito dopo la riscossione dell'assegno, Ponzi si afferma colpevole. Finisce in una prigione del Quebec, dove trascorre 3 anni come detenuto, il numero 6660. In una lettera dice alla madre di aver trovato lavoro come assistente speciale di una guardia carceraria. Dopo il rilascio del 1911 decide di ritornare negli Stati Uniti, ma si trova coinvolto in un progetto di immigrazione clandestina di italiani. Viene scoperto e trascorre altri 2 anni in un carcere di Atlanta. Diventa traduttore della guardia carceraria di quel carcere, che stava intercettando le lettere del famoso gangster Ignazio De Wolf Lupo. Liberato, Charles Ponzi torna a Boston, dove incontra una ragazza italiana, Rose Gnecco, che ne rimane affascinata. Nei mesi successivi, Ponzi si inizia a occupare di diversi affari. Scrive una guida del commerciante, una sorta di vademecum per promuovere i rapporti commerciali. La guida contiene le pubblicità e gli indirizzi di una serie di inserzionisti di tutti i generi merceologici. La guida passa pressoché inosservata, finché alcune settimane dopo Ponzi riceve una lettera da una società spagnola che chiede informazioni in merito al suo volume. Dentro la busta c'è però una cosa curiosa, un buono di risposta internazionale, che Ponzi non aveva mai visto. Chiede allora informazioni e scopre qualcosa che gli può permettere di fare molti soldi. La busta contiene un buono da cambiare col francobollo da applicare la risposta. E dato il diverso costo di vita tra Spagna e Stati Uniti, il buono spagnolo valeva meno del francobollo americano. I buoni hanno un costo diverso in ciascun paese, ma il loro controvalore in francobolli è lo stesso dappertutto. Gli accordi postali internazionali prevedevano che il destinatario non potesse utilizzare i francobolli della nazione del mittente, né il mittente può nel proprio paese di residenza acquistare dei francobolli del paese estero di dove è destinata la lettera. Quindi per l'unico modo è possibile tramite l'utilizzo di questi buoni internazionali che hanno esclusivamente la funzione di pagare i costi postali tra le due persone che, vivendo in stati diversi, hanno un diverso costo della vita. Allorché Pons si capisce che se ricevi buoni da un paese dove costano di meno, come la Spagna o l'Italia, la sola transazione in sé può generare un profitto. Mi spiego meglio. 100 buoni possono originare 100 francobolli, ma se un buono spagnolo costa in dollari 10 centesimi e viene cambiato negli Stati Uniti con francobolli che costano tra i 15 e i 20 centesimi l'uno, ecco che il profitto può essere del 50 o del 100%. L'alta inflazione del primo dopoguerra aveva soprattutto diminuito il costo dell'affrancatura in Italia, in relazione ai dollari statunitensi. E Charles Ponzi o Carlo Ponzi veniva proprio dall'Italia. Quindi, acquistando i buoni in Italia e scambiandoli con francobolli americani, era possibile guadagnare sulla differenza. Il sistema di Ponzi quindi è questo: inviare soldi in Italia, far acquistare da un mandatario incaricato da lui i buoni e farglieli inviare negli Stati Uniti. A questo punto lui, scambiando i buoni con francobolli americani, e vende i francobolli stessi, guadagnando sulla differenza. Ponzi sostiene che il profitto realizzabile, tenuto conto delle transazioni e dei tassi di cambio, è del 400%. Inoltre questa forma di arbitraggio non è illegale in questa posizione. Così Ponzi incoraggia amici e colleghi a scommettere sul suo sistema, promettendo loro un tasso di rendimento sugli investimenti del 50% in neanche 90 giorni. Costituisce così una società, la Securities Exchange Company, per promuovere il suo sistema. Alcuni investono e sono ripagati come promesso. Quindi si sparge la voce e gli investimenti cominciano ad affluire ad un tasso esponenziale. Ponzi inizia a assumere degli agenti e paga delle provvigioni davvero molto generose. Nel febbraio del 20 il capitale di Ponzi ammonta a $5,000, una somma molto importante per quel tempo, ma un mese dopo, a marzo, ne ha già 30,000. Ponzi inizia quindi ad assumere degli altri agenti per raccogliere i fondi sia dal New England che dal New Jersey. Chi investe denaro nella compagnia di Ponzi in quel periodo guadagna tantissimo. E questo incoraggia quindi altri investitori a investire i propri fondi. A maggio, dopo neanche 3 mesi, Charles Ponzi ha raccolto $420,000 e quindi inizia a depositare il denaro nella Hanover Trust Bank. Una volta che il suo deposito fosse diventato grande abbastanza, sperava di poter prendere addirittura il controllo della banca. In quell'intervento ci riesce. A luglio, infatti, arriva ad avere diversi milioni. Le persone ipotecano le proprie case, investono nella compagnia tutti i loro risparmi, molte reinvestono nella compagnia tutti gli utili generati dagli affari di Ponzi. Charles Ponzi incamera fondi a tassi incredibili, ma un'analisi finanziaria avrebbe potuto dimostrare come in realtà la compagnia fosse in forte perdita. Nonostante questo, fino a quando i soldi continuano ad affluire a tassi sempre più alti, è possibile per Ponzi continuare a ridare i soldi agli investitori e ai tassi promessi e con gli accordi presi. Cominciano però ad avvertirsi i primi segnali del fallimento finale. Un rivenditore di mobili, che ne aveva venduti alcuni a Ponzi quando questi non aveva una lira, lo cita in giudizio per il dovuto. Ponzi vince la causa, ma le persone cominciano a chiedersi come egli abbia fatto da nulla tenente a diventare un milionario in così poco tempo. Così, il 24 luglio 1920, il Boston Post pubblica un articolo positivo su Ponzi e il suo schema, che riesce a fare incetta di fondi come mai prima d'ora. In quel periodo pensate che Ponzi riesce a raccogliere $250,000 al giorno. Ma uno dei redattori del Post, a seguito di quest'articolo, non è così convinto, quindi ingaggia un investigatore per far luce sulla società di Ponzi. Ponzi nel frattempo è in cerca di un'idea per poter uscire dalla trappola dorata in cui però si è cacciato, e il tempo scorre sempre più velocemente. Il 26 luglio il Post inizia la pubblicazione di una serie di articoli che pongono dei seri dubbi sulle operazioni della sua macchina per fare soldi. Il Post contatta addirittura Clarence Barron, noto analista finanziario, che, nonostante osservava i rendimenti fantastici realizzati dalla società, si rende conto che la società stessa non sta investendo. L'analista nota poi che l'attività della Securities Exchange Company avrebbero dovuto mettere in circolazione circa 160 milioni di buoni di posta internazionale, mentre ne risultano in circolazione appena 27,000. E le poste statunitensi affermano che non ci sono stati mai acquisti così ingenti di buoni né in patria e né all'estero. Gli articoli causano un'ondata di panico tra coloro che hanno investito nella compagnia, e Charles Ponzi riesce a risarcire già $2 milioni in soli 3 giorni. In un'ottica da truffatore, la cosa più logica sarebbe stata quella di trasportare il denaro fuori dagli USA, dove le autorità non avrebbero potuto recuperare niente del capitale, così lui da scappare ed espatriando tenersi la grandissima ricchezza. Invece, Charles Ponzi resta fermo e continua a rimborsare gli investitori. Vuole sembrare il più onesto possibile e, stando alla sua autobiografia, spera sempre di riuscire a utilizzare il tesoro accumulato per iniziare un commercio legale che avrebbe generato dei rendimenti tali da permettergli di rimborsare tutti gli investitori e farli arricchire. Nel frattempo, aveva assunto un agente pubblicitario, un certo James McMasters, il quale presto diventa diffidente dei discorsi che non hanno né capo né coda di Ponzi, visto anche il fatto che Ponzi stesso era sotto inchiesta. Così questo agente pubblicitario va al Post, dove dice che Ponzi è finanziariamente un folle. A quel punto, il giornale gli offre $5,000 per la sua storia, ed esce con un articolo in prima pagina, il 2 agosto, in cui si dichiara che Ponzi è irrimediabilmente insolvente e sull'orlo della bancarotta. Dopo una settimana circa, il 10 agosto, gli agenti federali irrompono nella società e ne ordinano la chiusura, assieme alla Hanover Trust Bank. Il Post continua con i suoi articoli. In uno di questi viene mostrata la fedina penale di Ponzi e i primi piani del suo volto sorridente scattati durante l'arresto in Canada. Così il 13 agosto Ponzi viene arrestato. Tra i suoi capi d'accusa si contano 86 frodi. Circa 40.000 persone avevano investito milioni di dollari nella sua società. Secondo le stime finali si tratta di circa 15 milioni di dollari, oltre 150 milioni di dollari a prezzi odierni. Il 1 novembre del 20 Ponzi viene dichiarato colpevole di frode postale e condannato alla pena di 5 anni da scontare in una prigione federale. Viene però rilasciato dopo 3 anni, ma poi condannato altri 9 anni dalle autorità del Massachusetts. In attesa del processo di appello, però lui paga la cauzione e una volta libero si ritrasferisce in Florida, dove, sotto falso nome Charles Borelli, organizza una nuova truffa. Compra dei terreni a $16 l'acro, suddivide ogni acro in 23 lotti e vende ciascun lotto a $10. Promettendo agli acquirenti rendimenti favolosi. Le autorità della Florida si accorgono presto della truffa e lo arrestano per frode, condannandolo a circa un anno di reclusione. Una volta uscito su cauzione, scappa in Texas, dove, rasatosi i capelli e fattosi crescere i baffi, cerca di imbarcarsi su una nave mercantile diretta in Italia, ma il 28 giugno viene scoperto e catturato nel porto di New Orleans. Scrive allora un telegramma al presidente Calvin Coolidge, chiedendo di essere espatriato, ma la sua richiesta viene rifiutata e viene rispedito a Boston per terminare la sua condanna. Ponzi viene rilasciato il 7 ottobre 1934, dopo aver scontato 7 anni di carcere. È immediatamente espatriato e ricondotto in Italia, non avendo mai ottenuto la cittadinanza statunitense. In Italia tenta di replicare diverse volte lo schema, ma senza fortuna. Così, tornato a Roma, si guadagna da vivere come traduttore d'inglese. Dal 1939 al 1942 lavora nella compagnia aerea Lati per gestire i rapporti con Rio de Janeiro, ottenendo il lavoro grazie all'intercessione del cugino Attilio Biseo, pilota d'aerei personale del Duce. Però durante la Seconda Guerra Mondiale il Brasile entra in guerra contro l'asse e Ponzi perde il lavoro. Trascorre così gli ultimi anni di vita in povertà a Rio, sbarcando il lunario con dei lavoretti ogni tanto. Muore in un ospedale per poveri a Rio de Janeiro il 18 gennaio 1949. Intervistato da un cronista americano durante il ricovero, parlando del suo schema, dichiarò: «Io ho dato agli abitanti di Boston il miglior spettacolo che si sia mai visto sul territorio dei tempi dello sbarco dei padri pellegrini. Valeva ben 15 milioni di verdoni il vedermi mettere su tutta la baracca». Vi ho portato quindi tutta la storia di Charles Ponzi per farvi capire come era nato tutto il sistema, tutta la truffa, farvi capire da dove arriva una delle più famose truffe al mondo, credo che sia la più famosa perché poi risfruttata su sistemi piramidali in tutte le salse ancora ad oggi. Ma era doveroso portarvi sia la storia perché è molto curiosa e interessante, e sia per capire come funziona e da dove è nata. Ora vi voglio spiegare in modo più pratico e concreto come si applica a livello generico, non solo quella nata da Carlo Ponzi o Charles Ponzi. Allora, intanto vi definisco le prime quattro parti in modo più esplicativo. La prima fase è la fase 1, è quella dove al potenziale cliente viene promesso un investimento con dei rendimenti molto alti, superiori alla media del mercato, e con dei guadagni raggiungibili in tempi brevissimi. La seconda fase è che quella che dopo poco viene restituita la parte della somma investita, facendo credere che il sistema funzioni veramente. Al terzo punto si sparge la voce dell'investimento, perché è molto redditizio, perché viene ripagato e perché viene pagato in breve tempo. Allora a quel punto, sia le persone che hanno ricevuto i primi soldi, sia le altre persone che sentono altri clienti, cadono nella rete ingolositi. Si continuano così a pagare gli interessi con i soldi via via incassati dagli investitori nuovi che arrivano. Infatti la prerogativa è sempre che le altre persone portino nuovi clienti sotto a loro per far sì che il sistema vada avanti e li ripaghi, ma in realtà non è l'investimento che è soltanto uno specchietto per l'allodole qualsiasi esso sia, ma sono proprio i soldi dei nuovi investitori che ripagano i primi, proprio a piramide, si prende da sotto e si riporta sopra, chiaramente trattenendo una grande percentuale per l'inventore della piramide, dello schema. L'ultima fase è quella finale, perché lo schema si interrompe quando le richieste di rimborso superano quelle dei nuovi versamenti. lo schema Ponzi è destinato a fallire per un motivo e quindi è truffa per questo motivo. Semplicemente il piramidale è una crescita esponenziale perché ognuno, per esempio, al di sotto di lui ha bisogno di 5-10 persone. Quindi vuol dire che ogni volta che aumenta il numero di persone, in maniera esponenziale aumenta il numero di quelli sotto a lui. E praticamente la piramide si interrompe perché a un certo punto, pur volendo immaginare una visione irreale che coinvolga tutto il mondo, si raggiunge entro i decimi livelli gli 8 miliardi di persone facente parte più o meno nel pianeta e quindi è destinato a collassare proprio per mancanza di persone. Però lo schema Ponzi permette a chi comincia per primi, i primi della catena della piramide, a ottenere altissimi ritorni economici in brevissimo tempo e i soldi i primi li prendono sempre e ne prendono anche grandi somme. Ma richiede continuamente che nuove persone, come abbiamo detto, siano disposte a pagare le quote e che prima o poi quelle persone sia finiranno che troppe persone chiederanno di farsi ridare l'investimento senza reinvestire di nuovo. La diffusione della truffa fa così gola ed viene sempre così mascherata, soprattutto negli anni più recenti, in modo così congeniale, molto geniale, studiata bene, che si diffonde talmente in larga scala, talmente velocemente con tantissime persone che ne fanno parte, che alla fine la sua interruzione spesso viene portata dalle autorità, non dal collasso del sistema, perché diventa un sistema enorme. Le caratteristiche comunque tipiche sono la promessa degli alti guadagni a breve termine, come abbiamo detto, ottenimento di guadagni ottenuti da escamotage finanziari, investimenti di alta finanza, ma comunque investimenti che vengono poco documentati, quindi spesso vengono proposti, soprattutto chi non si intende di una minima parte o non conosce questo tipo di modalità può cascarci nel sistema, perché se no teoricamente è smascherabile anche dalla fallacia delle informazioni che sono spesso molto scarse. Tra i più famosi comunque utilizzatori successivamente di Ponzi c'è Bernard Madoff, che è stato uno dei più grandi truffatori della storia, e ve lo porterò su un podcast perché è una storia incredibile che coinvolse personaggi famosi e società e banche di ogni calibro e fu una truffa miliardaria. Comunque l'ultima cosa che voglio dirvi è sappiate che comunque un tipo di sistema è di truffa prente illegale in qualsiasi paese e quindi compreso in paesi come gli Stati Uniti, l'Italia o l'Europa ed è considerata una truffa a tutti gli effetti. Finisce qui questo episodio di Senza Maschere, spero che vi sia piaciuto questo racconto, ho portato un qualcosa di ancora più particolare, diverso comunque dal solito, quindi storie interessanti, intricate, curiose, ma che parlano di una delle truffe più famose del mondo e che tuttora tiene in piedi tanti sistemi, anche sistemi piramidali che magari tante volte vengono mascherati da vendita di prodotti, da pacchetti finanziari o altre cose più recenti che hanno visto coinvolto pacchetti telefonici eccetera, che erano soltanto specchietti per le allodole per nascondere poi il sistema vero. Quindi termina qui questo episodio di Senza Maschere, io sono Alessandro Sorace e vi aspetto al prossimo episodio.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.